Ed eccoci arrivati al nostro dibattito, il punto di Alphaville nel giorno dello sciopero delle donne in Svizzera, oggi il 14 di giugno, e noi dedichiamo il nostro punto al tema come dire, del femminismo, ma visto in ottica maschile. Ci siamo chiesti, fra le altre cose, che uomo è quello di oggi, che condizioni ha creato il femminismo per un ripensamento del modello maschile. Per parlarne mi ha raggiunta in studio Alessandro Chiara. Ciao Alessandro.
Buongiorno Lina, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, abbiamo pensato che, insomma, da una parte, un maschio può anche avere una visione del mondo non patriarcale, non misogina e non machista, e poi ci siamo anche detti che gli stessi uomini sono in qualche modo stretti in un involucro fatto di ruoli, di comportamenti, anche di stereotipi, che sono frutto del modello patriarcale, che in qualche modo limitano anche i modi d'essere, degli stessi maschi. Quindi la questione è di grande rilevanza. Controversa, perché ovviamente gli uomini hanno anche tratto qualche vantaggio, diciamo così, dalla cultura patriarcale. Dunque, noi ne parliamo insieme ai nostri due ospiti, Monica Lanfranco, giornalista e autrice del libro Mio figlio è femminista. Buongiorno, signora Lanfranco.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
E Alessandro Giammei, professore associato del Department of Italian Studies dell'Università di Yale e autore di Cose da maschi. Buongiorno, ben trovato anche lei e un ringraziamento particolare perché si sta collegando dall'Oregon, quindi per lei è una levataccia.
Sì.
È così, buongiorno, grazie per l'invito.
Ecco, allora io direi di entrare subito in medias res con lei, professor Giammei. Cerchiamo di capire che cosa definisca la società patriarcale. Si può tratteggiare con poche pennellate?
Beh, in realtà è molto difficile, questo è il grande problema, secondo me, del femminismo, da qualunque punto lo si guardi, che il patriarcato è di una semplicità, come tutte le cose perfide, di una semplicità disarmante, perché tutti noi lo conosciamo, perché ci nasciamo dentro e lo attraversiamo e danneggia tutti, come diceva prima, anche i maschi che ne sono, che ne, di cui. Che diciamo ne ricevono il privilegio, ne sono anche vittima, allo stesso tempo è un mostro inafferrabile, difficile, molto difficile da descrivere, tanto che tanti interlocutori, e devo dire anche tante lettrici e lettori del mio libro con cui ho avuto l'opportunità di parlare, rimproverano a chi ne parla che non esista, che sia un baobao inventato appunto dal femminismo per colpevolizzare i maschi, e questa mi sembra una grande missione del femminismo, quella appunto di continuare a descriverlo, di non lasciarlo scappare nelle maglie dell'inafferrabilità.
Monica Lanfranco, vorrei partire con lei da una frase che lei inserisce nel suo libro Mio figlio è femminista per definire uno degli ingredienti, insomma, fondamentali per quello che è stato un po' l'abbattimento del patriarcato, e cioè i ruoli delle donne non possono espandersi se non lo fanno anche quello degli uomini. Allora, questa interdipendenza perché è così importante per la lotta contro il patriarcato?
Perché, come diceva prima l'autore del libro, siamo tutte e tutti dentro questa gabbia, che ovviamente ha pareti di colori diversi, ha dimensioni differenti, ma giustamente è stato detto, è subdolo e permea le nostre vite dal primo vagito fino all'ultimo respiro. Io penso, ma davvero lo penso, che il pensiero, la pratica femminista siano oggi l'unico spazio dove veramente si può cambiare il mondo. Non a caso il pensiero femminista ha intersecato nel secolo scorso i pensieri, le azioni, le filosofie più interessanti. Una è l'ecologia, sicuramente l'altra è stata ed è ancora la psicanalisi. Io vorrei dirvi che sarei molto felice di essere in Svizzera in questi giorni, perché naturalmente voi lo sapete, ma noi stiamo vivendo in Italia una situazione distopica che c'entra molto con l'argomento di questo dibattito, e cioè con la morte di Berlusconi e la settimana di lutto nazionale, i funerali di Stato, televisioni e giornali ostaggio di una narrazione che creerà il mito, se ce ne fosse ancora bisogno, del padre della patria. Ecco, noi abbiamo di fronte quello che è plasticamente l'effetto della non critica al patriarcato in un intero paese dell'Occidente. Il patriarcato è un vero fondamentalismo, come quelli religiosi, e crea dei danni inenarrabili. Il motivo per cui uomini e donne devono confliggere insieme, non gli uni contro le altre, ma a attivare un conflitto per riconoscere il proprio patriarcato interiore è fondamentale, perché senza anche le parole, lo smarcamento degli uomini dal patriarcato non ne usciremo mai. Vorrei solo aggiungere, poi mi taccio, che il sottotitolo di questo mio ultimo libro è particolare, ci tengo, perché differentemente dal primo testo, che era la raccolta di dei pensieri e delle risposte di ben 4.000 ragazzi maschi delle scuole superiori, crescere uomini erano le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo, questo piccolo testo rivolto alle persone più giovani, non solo genitori, madri e padri, ma tutte le persone che hanno a che fare con persone molto giovani, è crescere uomini disertori del patriarcato, perché il patriarcato è una guerra.
Tra l'altro, curiosamente, tornando, scusi, su Berlusconi, pare quasi una veramente ironico che oggi ci sia un dibattito sul patriarcato il giorno dopo la morte di Silvio Berlusconi. Ieri ne abbiamo parlato, insomma. Torno da lei, professor Giammei. Abbiamo capito che questa è una, diciamo, è la stessa lotta che si deve combattere da ambo le parti. Dunque, per promuovere il femminismo è importante, ci è parso di capire dai vostri primi interventi, interrogare la maschilità, ma non è così semplice.
Beh, certo, perché diciamo è senz'altro la stessa lotta, la stessa guerra, ma la differenza, che è una grande parola d'ordine del femminismo storico, differenza esiste, c'è una differenza. E ecco, voglio dire, io parliamone di Berlusconi, io sono un millennial, sono nato nel 1988, quindi sono cresciuto, la mia vita, il mio orizzonte culturale, politico e voglio dire personale, perché il modello politico di Berlusconi entrava nelle case, io guardavo la televisione inventata da Silvio Berlusconi, è stato profondamente come dire, segnato da questa figura, e quello che mi pare sia successo a me, come a molti miei coetanei, è stato appunto il compito di crescere maschi, diciamo, è stato strozzato da questo modello, da questa influenza, da questa, insomma, incarnazione, voglio dire, del patriarcato, soprattutto perché, come io mi sento in profondo unisono con Monica Lanfranco su questo, quello che è stato quello che mi è parso mi sia stato sottratto e che, ragionando sul femminismo, cerco di riconquistare, è proprio la molteplicità delle opzioni per il maschile. Non ho ricevuto, a differenza, devo dire, di mia sorella, che è poco più giovane di me, un'educazione di genere, perché si dava per scontato che il maschietto sapesse, che il maschietto, in quanto anche giustamente privilegiato, anche in quanto parte del sesso cosiddetto forte, sapesse da sé come diciamo crescere nella propria identità di genere, perché chiaramente il primo trucco che il patriarcato compie contro di noi è quello di darci l'idea che il maschile sia una specie di neutralità, una specie di standard, che il femminile sia l'anomalia che deve essere gestita in qualche modo, che deve essere educata. E invece, ecco, io credo che il primo passo di questa lotta, il primo elemento cruciale di autocoscienza, sia quello di educare il maschile, di far notare, per esempio, che i modelli maschili prodotti dalla televisione berlusconiana, almeno dagli anni 90 in poi, non erano, come dire, brani di realtà che semplicemente venivano presentati sullo schermo nei talk show e nei reality show come dati di fatto, incontrovertibili, la famosa pancia degli italiani, ma erano dei modelli che cercavano di educarci a un certo tipo di maschilità, che non è l'unica maschilità possibile, che non è una maschilità necessaria, è una delle opzioni. E voglio dire, a mio avviso, va rifiutata, stigmatizzata.
Ecco, scusi, vorrei tornare da lei, signora Lanfranco, perché nel suo libro, appunto, lei, introducendolo, dice che una delle espressioni che si usa maggiormente per una donna che è incinta, come lo era lei probabilmente insomma, quando ha cominciato a pensare a questo libro, è auguri e figli maschi. Ed è interessante perché il suo libro è il punto di vista di una madre, e quindi di una persona che ha una certa responsabilità nell'educare il maschile all'autocoscienza. Ecco, come lo si fa dal punto di vista della madre?
Lo si fa pensando che è necessario mettere al mondo un uomo, una donna, un futuro cittadino e cittadina insieme a qualcuno, in questo caso un padre. Non possiamo sempre pensare che nel bene e nel male siano le madri che in qualche modo creano l'educazione. Lo è di fatto. Shirine Badi, che il pubblico conoscerà perché è una femminista, un'avvocata, un'attivista iraniana antifondamentalista e quindi una femminista, diceva una frase doppia. La prima parte è una condanna, sembra una condanna alle donne, perché lei dice: le donne passano la misoginia con il latte materno ai figli e figlie. Se non ci fosse l'altra metà della frase, noi avremmo davanti una croce assolutamente inelevabile. E invece la seconda parte della frase ci dà la soluzione, perché è una domanda: ma come fa una donna che non ha fatto esperienza di libertà per sé a passarla ai suoi figli e alle sue figlie? Ecco la chiave: la possibilità per le donne di fare un'esperienza di libertà, per cui anche poi la maternità non sia, come dire, un necessario corollario del destino femminile, ma anche la possibilità di esperire un nuovo modo di essere anche madri, genitrici, nel mettere insieme a chi le è accanto, e quindi in questo caso, nel caso di una coppia eterosessuale, un padre che non sia un mammo e che non sia quello che porta i pantaloni e il denaro in casa e che più o meno fino ai 18 anni non sa dove sono i calzini, dove va a scuola il figlio o la figlia, dove e come si cuoce un uovo. La dico abbattuta, però la misoginia di questi 20-25 anni, non solo ovviamente avvocabile a Berlusconi, perché c'è un intero paese e un'intera classe politica anche a sinistra che ha permesso che questo accadesse. Ecco, è stato un laboratorio di tutto quello di cui parlava il mio compagno di strada in questa intervista, perché i miei figli, che sono uno del 90 e uno del 95, sono stati invece seguiti passo passo anche a partire dallo sguardo sulla televisione che emetteva veleno, che emetteva misoginia. Programmi come Il Grande Fratello, Uomini e Donne hanno modificato il paradigma delle relazioni, immettendo il mercato nelle relazioni. Chi si vendeva meglio, perché aveva più cose da vendere, primeggiava.
Allora, però, scusate, e vorrei tornare anche ad Alessandro Giammei. Beato lei, un millennial del 1988, la invidiamo anche un po', insomma. Però lei dice: parliamone allora di Berlusconi che incarna il patriarcato. Ecco, le sue televisioni, ne abbiamo parlato ieri, abbiamo dedicato anche un dibattito. Insomma, se ne è parlato molto e naturalmente forse diventa anche un po' facile ricordarlo solo come il capro espiatorio di quello che incarna il patriarcato, perché allora potremmo parlare di televisioni in genere che hanno anche questo tipo di approccio. Questo era giusto, insomma, per non diciamo prendere una linea che sia magari che incarni, no, diciamo così, le colpe su una sola persona, che non è neanche il tema del nostro dibattito. E lei però, come millennial, quindi diceva 1988, ha avuto proprio questa impressione, no, che ci fosse un tipo di televisione che, al di là dei nomi, no, di un tipo di televisione che portasse avanti questa idea, no, del maschilismo molto forte. Questo che anche voleva dirci Alessandro Giammei.
Ma senz'altro. Guardi, un episodio di cui mi sono reso conto scrivendo il libro Casa Damaschi è che se io ragiono sul primo dibattito, come dire, nazionale, diffuso, rispetto specifico di genere sul maschile, sulla maschilità, su quello che ci si aspetta della maschilità, la mia memoria corre alla prima edizione appunto del Grande Fratello che veniva menzionato prima da Monica Lanfranco. Perché a un certo punto nella famosa casa del Grande Fratello, che era questa grande novità che mi pare fosse uscita in televisione quando io ero tra la terza media e il primo liceo, emerse da quel gruppo di come dire, personaggi la figura che poi diventò emblematica di un'epoca e che... però all'epoca era una grande novità, del famoso palestrato, che era questo signore Pietro Tarigone, che poi buon'anima ha fatto
che
una
brutta fine. Che purtroppo è anche morto.
Esatto, sì. Tra l'altro facendo una cosa da maschi, facendo uno sport estremo, se non sbaglio.
Sì, col paracadute.
Col paracadute, sì, esatto.
Ecco, quest'uomo, mi ricordo che l'episodio fu che non riuscì a performare con la sua fidanzata nella casa, non riusciva insomma a fare sesso, questo da grande vincente del momento televisivo lo faceva insomma lo zimbello della nazione, e lui ricordo che si cercava delle scuse, ragionava sui microfoni, su grandi cospirazioni. Ecco, io ricordo che la prima volta che si è parlato di sessualità maschile, un po' in generale, che io ho parlato con altri maschi direttamente di questo fatto, fu in occasione di quell'episodio lì.
Di quell'episodio.
E diciamo che, ricordandomelo a ritroso, quella è stata insomma un'esperienza chiave per inculcare nella mia testa che il maschile vale in quanto funzionale, il maschile ha valore per quello che fa, per quello che provvede, per quello che porta a casa e per la sua capacità insomma appunto di performare l'atto sessuale. E quello insomma è un tipo di educazione al genere, passivo, subdolo, appunto televisivo, come è proprio della televisione, che poi diciamo, si incista nella coscienza di chi lo subisce, e c'è bisogno di un filtro molto potente come quello che, di cui stava parlando Monica Manfranco, che è quello di, come dire, maestre, madri e padri coscienti che rifiutino questo modello e che in qualche modo si frappongano tra chi lo riceve e chi lo
propone. Ma allora, come possiamo, al di là appunto del tipo di televisione o del tipo di media che possono veicolare questi messaggi, come usciamo allora da questi modelli? Magari lo chiedo sempre a lei, Alessandro Giammei, e poi a Monica Lanfranco.
Ma io direi che il primo passo, la cosa che mi sembra più importante, sia appunto cercare di imitare da maschi, tra maschi, i modelli proposti da anni di lotte femministe. E per esempio, ecco, il modello della sorellanza, io penso sempre a quanto mi sarebbe giovato, come dire, nella mia crescita, e quello che cerco di fare ora, istituire delle sorellanze, sebbene io non sia una donna, cioè imitare il modello della sorellanza proposto dal femminismo storico tra uomini, e come dire, le pratiche dell'autocoscienza, quindi il parlare, l'incontrarsi per parlare della propria identità di genere, il ragionare collettivamente, apertamente sulla propria sessualità, sulla propria condizione, sul proprio ruolo nella lotta al patriarcato. E poi, terza cosa che prendo sempre dalle lotte insomma storiche del femminismo, in particolare dal magistero di Carla Lonzi, che ne parlava nei suoi scritti, immaginare delle alleanze antipatriarcali tra donne e uomini giovani, che insomma è un grande modello, prima che l'uomo sia, come dire, cooptato nel ruolo di carnefice e di gatekeeper del patriarcato, fare in modo che sia lei con le donne direttamente, capendo la propria condizione di vittima, perché direi che la questione cruciale è che, sebbene non sia la più disgraziata delle vittime del patriarcato, l'uomo, soprattutto l'uomo giovane, è una delle più ironiche vittime del patriarcato, perché non sa di esserlo. La coscienza, mi pare, che sia l'ingrediente fondamentale per la lotta, per uscire da questi modelli negativi.
Ecco, scusi, prima di dare la parola a Monica Lanfranco con la stessa domanda, quindi come se ne esce, volevo chiederle una cosa a questo proposito, perché lei parlava anche di, appunto, di necessità di avere un certo tipo di approccio alla maschilità tra uomini, nella relazione tra uomini. Curiosamente lei nel suo libro parla di oggetti, però, quindi le chiedo: le relazioni sono una cosa, ma dall'altra parte c'è anche un rapporto con gli oggetti che deve essere ripensato in qualche modo?
Sì, beh, perché guardi, ho cominciato a ragionare di cose perché mi pareva che il dibattito sul genere fosse molto, in Italia soprattutto, legato alle parole, e che fosse molto difficile mettersi d'accordo, e che ci si dimenticasse di quanto il mondo materiale, fin dalla culla, fin dalla primissima infanzia, ci dice delle cose, è animato, produca degli elementi di coscienza. Mi sembra che, per esempio, il grande paradigma del closet, che è stato cruciale per gli studi queer e quindi per l'autocoscienza queer LGBT, sia utile anche per capire la maschilità, guardare nel proprio armadio, vedere le cose che si indossano, le cose che si portano indosso, le cose che ci mettono in mano sin dalla primissima infanzia, cercare di capire che effetto ci fanno e che tipo di rapporto possiamo avere con loro. A partire dai giocattoli, c'è cioè un capitolo del mio libro che mi pare uno dei più importanti sulla differenza tra le Polly Pocket che davano a mia sorella e il Mighty Max che davano a me. Questi giocattolini in cui a mia sorella aveva una bambola che poteva stare in un ambiente piacevole, in una casa in cui poteva fare delle cose, e il mio pupazzo che doveva sempre stare tra le mummie, tra i teschi, tra i serpenti, tra i ragni, un continuo pericolo, una continua espressione di forza. Non capivo perché io non potessi avere un giocattolo in cui il mio pupazzo potesse stare tranquillo a pezzi di terra.
E Monica Lanfranco, tornando sempre al nostro tema, no? Come se ne esce? Alessandro Gianmei parlava dell'importanza di un'alleanza fra uomini giovani contro il patriarcato, perché lì è importante per le nuove generazioni che crescano, diciamo, con valori che siano già nuovi.
È importante ed è più facile, mi viene, scusi se mi inserisco, è forse più facile
Forse anche più
per i
facile, sì.
giovani, non so, pensando appunto,
Sì.
io ho tanti nipoti più giovani di me, mi sembrano molto più smaliziati rispetto a questo tema.
È vero?
Dunque, no, non,
No?
almeno in Italia la smalizia è proprio una cosa che non è pervenuta. E concordo moltissimo con Alessandra May, che anche io ovviamente ho un capitolo sui giocattoli, in cui si racconta anche come gli stereotipi poi partano in un'ignoranza storica. Il colore rosa fino al 1700, perché più vicino al sangue, quindi alla pulsazione della virilità, alla forza, era il colore degli uomini. È diventato dopo il colore leggiadro, non il rosso ovviamente, il colore leggiadro femminile. Quindi già di per sé questo è un elemento di riflessione, perché il simbolico, Alessandro ha ragione, è fondativo della propria, poi del mettere al mondo il mondo, le parole sicuramente, ma anche il simbolico e quindi anche gli oggetti. Come se ne esce? Allora, intanto tre proprio lampi. Emma Watson, nel suo discorso di accettazione della campagna ONU He for She, per includere in maniera critica e conflittiva gli uomini in questo tavolo per parlare di violenza maschile sulle donne e come smettere di doverne parlare, dice non solo di aver bisogno, che il mondo ha bisogno di femministi involontari, ma dice anche una cosa fondamentale, che il femminismo, dice, feminism is about freedom, il femminismo ha a che fare con la libertà e questa cosa chiama davvero chiunque, no? Entrambi i sessi. Il secondo lampo è relativo, per rispondere insomma alla questione del come se ne esce, ha a che fare con appunto l'attenzione alla lingua e al simbolico e quindi la trasmissione. La mia maestra, che è stata Lidia Menapace, diceva attenzione a identificare gruppi su base di età, perché il mercato e il capitalismo sono bravissimi a trasformarci da cittadini e cittadini a clientes, no? Il consumatore e la consumatrice nel grande mercato globale. Io vorrei praticare la contemporaneità. È evidente che se ho 64 anni non ho uguale corpo, anche
Sì. Sì,
sguardo di un ventenne, però noi con
scusi
una
perché siamo in
ventenne,
chiusura.
mi dica, no, se
Scusi
noi
perché
siamo
abbiamo davvero solo
contemporanei,
30 secondi,
certo,
dobbiamo
allora
scusarci per i tempi, sì. Pratichiamo la
pratichiamo la
contemporaneità.
contemporaneità.
E in chiusura volevo chiedere a lei, Alessandro Giammei, classe 1988, che uomo è uno come lei nei confronti di questa tematica, davvero in pochissimi secondi, e vi saluto e vi ringrazio già.
Che uomo sono?
Sì?
Ma sono un uomo in cerca un uomo che cerca di conoscere se stesso prima di tutto, perché la cosa più importante è non fare finta che non ci sia bisogno di capirsi in quanto maschi.
Bello, grazie molte. Grazie Alessandro Gianmei, grazie Monica Lanfranco,
Grazie da
Alessandro
parte mia anche.
Chiara.
A voi. A voi.
Grazie mille a voi.